Allora, se ieri avevamo collegato le beatitudini al regno, oggi voglio collegare le beatitudini a colui che manifesta questo regno, cioè alla persona di Gesù. Tenete conto che Gesù parla delle beatitudini a coloro che sono già stati toccati dalla grazia dell'incontro con Lui. Le beatitudini sono rivolte ai discepoli, non alla gente alla quale parla dopo. Quindi sono rivolte a coloro che hanno presagito la promessa di Dio che in Lui si fa tangibile. Quindi le beatitudini non vengono proclamate come in un deserto, sono proclamate a persone che già hanno aperto il cuore all'incontro con Lui. Allora, ma ecco, è una piccola sintesi che ho pensato di fare proprio per illustrare questo collegamento. Allora, la beatitudine che proclama Gesù deriva dalla comunione con la sua, che è sempre il Figlio di Dio che si fa uomo. Quindi è il Figlio dell'uomo che manifesta la grandezza dell'amore del Padre per noi. Da quella vita con il Padre e lo Spirito che lo rende così figlio da non volere altro per sé se non di vedere tutti immersi nello stesso amore del Padre. Quindi la beatitudine parla prima di tutto di questo aspetto della persona di Gesù. Oppure, dicevano come una piccola sintesi, deriva dalla rivelazione dell'esperienza del regno che è giunto fino a noi. Non è più inaccessibile, è toccabile. L'effetto è che se tu puoi toccare il regno di Dio, vuol dire che non c'è nessun evento che lo può impedire. È come se, e poi lo vedremo poi nell'azione dello Spirito Santo, ogni evento, e non importa se è buono o cattivo, ogni evento si può schiudere alla realtà del regno. Le beatitudini parlano di questa possibilità. Deriva dalla partecipazione alla vita divina, quella che non avrà fine e che si fa accessibile a noi fin da ora. È famoso, sono venuto a portare la vita e che l'abbiano in abbondanza. Abbondanza non vuol dire tanta, vuol dire insopprimibile, vuol dire che non c'è niente che la può soffocare. Ora, quando noi ascoltiamo la proclamazione delle beatitudini, è evidente che per noi è una proclamazione, diciamo, di felicità paradossale. Chi è che trova la gioia nel fatto di essere bastonato, nel fatto di essere perseguitato, nel fatto di mancare delle cose? Chi è che la trova? Allora, occorre entrare in quello che è il movimento che l'elenco delle beatitudini scatena per cogliere la portata di quelle cose che ho detto prima. Allora, tutti sapete, le beatitudini sono 8. Sono congegnate in modo che la prima e l'ottava si richiamano perché hanno il verbo al presente. Adesso 5 minuti di esegesi, brevemente, così almeno collocate le cose. Allora, prima beatitudine, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. L'ottava. Beati i perseguitati per la giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Sono gli unici 2 verbi al presente. Gli altri sono tutti al futuro. Allora, beati coloro che sono al pianto perché saranno consolati. Beati i miti perché avranno in eredità, fino all'ultimo, no? Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati. Quindi la prima grossa differenza è la prima e l'ottava che hanno il verbo al presente e le altre sei che hanno il verbo al futuro. Allora, il collegamento è, immaginate, un movimento di concatenazione e un movimento discendente. Allora, se la prima e l'ultima si richiamano, vuol dire che è povero chi, lasciandosi perseguitare, non perde la beatitudine. Vuol dire, la sua beatitudine non consiste in nessuna cosa, se non in quello di tenere il regno di Dio. Basta. Quando si arriva alla fine, no? E l'ultima è come la prima, vuol dire che si è rimandati alla prima per approfondire, diciamo, questo mistero di povertà. Più approfondisci, più tu entri in quelli che sono i movimenti di discendenti, vale a dire, questo ve l'avevo già accennato magari il primo giorno, no? Allora, non è la povertà di spirito che fa, diciamo, muovere muovere il movimento, che scatena questo movimento. La prima porta che scatena è beati coloro che sono nel pianto, cioè beati coloro che si pentono. Cioè, per poter entrare in quel è del regno dei cieli, dato dalla povertà e dato da chi è perseguitato, occorre imparare a piangere. A piangere per i propri peccati, a piangere il proprio stato di lontananza da Dio, a piangere il fatto che noi siamo vuoti di Dio, ed essendo vuoti di Dio, siamo vuoti di felicità. Dalla prima porta, poi, si arriva alla seconda, e la seconda è beati i miti. La terza porta, quelli che hanno fame e sete della giustizia, cioè quelli che cercano solo quello e nient'altro. La terza, la quarta, i misericordiosi. La quinta, i puri di cuore. La sesta, i pacifici. Quella pace è garantita dal fatto che si custodisce proprio quando si è perseguitati. Quindi vuol dire che l'ultima porta, quella della pace, è proprio quella che rende simili al figlio di Dio che si è fatto uomo. E poi si ritorna alla prima e si segue sempre, no? Una piccola annotazione, no? Quando noi leggiamo le scritture, in genere le vediamo, diciamo, in una dimensione piatta, vale a dire, dice quella verità, la capisco, la colgo, credo. Ma come una cosa ferma, una cosa piatta. Invece, la parola di Dio, no, non è su uno, come dire, su un tavolo, che tu lo vedi, la riconosci e dici, è vero. Ma è dentro un movimento. Cioè, la parola suona e, diciamo, arriva al cuore, se scatena quel movimento di salvezza che contiene. Allora, quando noi ascoltiamo la parola, dobbiamo sentirci dentro questo movimento, se non altro è il movimento dell'amore di Dio che arriva fino a noi e che ci attira a sé. Se voi, diciamo così, percepite questo movimento, capite perché la felicità è definita non in termini di cosa, ma in termini di appartenenza. Di essi è il regno dei cieli, e appartenenza. Voi sapete che nel linguaggio amoroso il mio è molto significativo, la mia donna, il mio uomo, il mio Dio, no? Allora, quando si percepisce così, non è la definizione di è mio, va bene, è mio ma nel senso che io vivo il legame con lui, vivo il legame con lei. Cioè, è un movimento, è un processo, non è solo in banca, so di averlo. Allora, nel dire mio, tuo, no? Noi possiamo esprimere un legame di appartenenza o un legame di possesso. Il possesso è negativo. L'appartenenza, invece, è fecondante. Allora, se quando io dico è il mio Dio e lo vivo come appartenenza, allora l'appartenenza è liberante, l'appartenenza dà fioritura. Se dico mio, ma nel senso di possesso, l'appartenenza è soffocamento, l'appartenenza è chiusura. Spesso come si vive l'amore, no? Pensate alla gelosia, è mio, non deve essere nessuno. Quel è mio tende a essere soffocante. Allora, il dire che la felicità è definita nei termini di appartenenza vuol dire che la felicità è percepita come la comunione di un amore ardentemente desiderato e finalmente goduto. Non è una cosa che ho, è un processo che vivo. E corrisponde al godimento del regno proclamato nella parabola del giudizio finale, al capitolo 25 di Matteo, quando dicono: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. L'immagine anche è quella del banchetto messianico, no? Oppure, in termini forse più espressivi per noi, è come consumare un amore, ma consumare ma nel senso positivo, non consumare nel senso di rovinare, ma nel senso proprio di goderlo fino in fondo, no? Solo che le condizioni che permettono questa appartenenza sono paradossali. Si parla di povertà e di persecuzione. Se volessi definire proprio in sintesi, no? Questa realtà paradossale, io mi esprimerei così. L'esperienza che Gesù promette con le sue beatitudini è totalmente nuova rispetto a tutto ciò che il mondo può produrre. Difatti, è paradossale per questo. Però, rispetto a tutto ciò che il mondo può produrre. Ma è tale, e questo è l'aspetto evangelico sano, positivo, fecondo, ma è tale che può portare a compimento tutto ciò che nel mondo si vuole vivere. Non è legato al fatto io devo pensare al paradiso. La beatitudine non è quella che si riceverà. La beatitudine è un processo in cui entri, ma in cui entri adesso. Allora, questo collegamento, no? Non appartiene al mondo, ma con la promessa di Gesù, tutto quello che tu puoi vivere o vuoi vivere in questo mondo, lo tieni, si compie. Questo è l'aspetto, diciamo, paradossale, ma anche molto fecondo della parola di Dio. E mi viene da pensare così, no? In effetti, le promesse di compimento rispetto alle condizioni elencate, beati gli afflitti e quelli che piangono, no? Beati i miti, gli affamati della giustizia, i misericordiosi, puri di cuore, operatori di pace, parlano di qualcosa che i nostri cuori cercano comunque. Chi è che non vuole essere consolato? Chi è che non vuol godere ciò che gli appartiene? Chi è che non vuole essere saziato negli anelli più profondi che porta? Chi è che non vuole essere graziato anche quando è indegno? Al concetto di misericordia, no? Ho sbagliato? Aspetto che un altro mi compatisca, no? Non che un altro è lì pronto ad accusarmi. Chi è che non vuole questo? Chi è che non vuol cogliere il senso delle cose, della vita, del mondo. Chi è che non vuol vivere nella comunione? Ecco, le beatitudini parlano di qualcosa che noi, in ogni maniera, in qualche modo, comunque desideriamo. Gesù dice, le strade concrete per sono queste. È in quello che è paradossale. Allora, questo aspetto paradossale non mette in gioco la potenza di Dio, cioè è capace di realizzare ciò che indica, ma mette in gioco la fiducia nostra di stare e camminare sulla strada indicata, perché a noi non sembra che porti a quella meta. Se io ricevo una bastonata, non è che penso che così sono felice. Allora, poter stare in questa strada che istintivamente noi sentiamo non adatta, non conveniente, se non contraria, quindi il poter stare vuol dire che noi abbiamo davvero incontrato qualcuno, che noi davvero ci fidiamo di colui che abbiamo incontrato. E se volete, la successione interpretata in questa chiave di fiducia che noi diamo, no? A questo amore che ci viene donato, provate ad ascoltare come si potrebbero leggere le beatitudini. Userò tre schemi. Due per illustrare come si può vivere di questo amore, e il terzo schema, quali sono i passaggi perché la felicità si radichi nel nostro cuore. Allora, provate ad ascoltare. Non state a scrivere, al limite vi mando il testo perché è lungo. Però state ad ascoltare. Allora, conoscerà la consolazione dell'amore chi si affligge solo per la paura di perderlo o di diminuirne l'energia. Conoscerà la stabilità di questo amore nella terra del suo cuore chi non accetterà ragioni per disperderlo arrabbiandosi con i suoi simili. Sentirà la sazietà sempre rinnovata dell'amore chi non cercherà altro se non di custodirlo, accrescerlo, purificarlo, approfondirlo. Godrà del balsamo dell'amore chi saprà effonderlo allo stesso modo sui fratelli. È la lettura delle beatitudini. Otterrà la conoscenza di colui che il suo cuore ama, chi non mescolerà a questo anelito nient'altro. Si ritroverà figlio nel figlio, chi come lui riverserà sul mondo la pace che da Dio discende in gratuità e abbondanza. E poi si arriva a quella delle persecuzioni, che garantisce il fatto che la pace non viene dall'approvazione, ma viene da una radice molto più profonda e molto più potente, perché a quel punto lì niente di quello che succede nel mondo può arrivare, solo Dio può arrivare. Posso rileggere in un altro modo, sempre rispetto all'amore, no? Allora, non c'è altro modo per ricevere consolazione se non quello di affliggersi, di pentirsi per tutto ciò che non corrisponde al dono di Dio. e che noi accettiamo. E quindi ci dobbiamo pentire. Non c'è altro modo per possedere la terra del nostro cuore se non quello di usare benevolenza sempre e comunque a chiunque. Vedo. Però è la forza, è la potenza delle beatitudini che poi non c'è altro modo per essere saziati se non quello di fare esperienza dell'amore di Dio per gli uomini e che quello sia la giustizia che cerchiamo. E basta. Non potremo riposarci nell'amore misericordioso di Dio se non nella condivisione solidale con gli uomini del nostro bisogno di perdono reciproco. Nessuno è su uno sgabello rispetto a nessun altro. Semplice da dire, non così semplice da vivere. Ma entrare nella, diciamo, in quel movimento, no, di come dire, che discendano uno dall'altro, e entrare in questo movimento. E voi capite che si ha sempre a che fare con la dimensione di vita piena del nostro cuore. Sempre. Allora, posso rileggere, è il terzo modo, poi basta. Rileggo le beatitudini dal punto di vista dei passaggi per la felicità. Ascoltate. Se ti affliggi solo per la potenza del male che ti domina e dal quale vuoi essere liberato, la conclusione la faccio solo alla fine. Adesso faccio valere i se. Se non avrai altro motivo di ira se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce con tutti, se cercherai la giustizia al di sopra del tuo interesse, se condividerai con tutti la misericordia che avrai gustato nel perdono di Dio, se, questo è forse quello che noi possiamo cogliere più da vicino, ma è il più disatteso, se sarai così privo di rivendicazioni e pretese da vedere tutto e tutti nella luce di Dio di cui godrai la presenza, se seguirai l'opera di Dio che è la fraternità fra gli uomini, allora, ecco la promessa, no, delle beatitudini, allora sarai come il figlio di Dio che per essere venuto a testimoniare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, non ha preferito se stesso all'amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini. La riflessione che deduco da queste osservazioni che ho fatto è di questo tipo. Se nella persecuzione l'uomo non perde la gioia, vuol dire che la potenza del regno l'ha toccato, che la sua felicità non dipende più dal mondo. Alla fin fine scoprirete che il cuore è davvero libero. Non avrà più bisogno di cercare altra affermazione di sé perché ha trovato quella capace di soddisfare l'anelio del suo cuore. E così sarà confermato nella rinuncia alla brama di ogni bene che non sia espressione di quella esperienza di amore. E qui mi ricollego a quella espressione di Gesù nel Vangelo che secondo me non è ben interpretata e che comunque suona aspra. Quando dicono chi non rinnega se stesso, non prende la sua croce e mi segue, non è degno di me, no? Cioè il rinnegare se stesso. Noi quando ascoltiamo una frase di questo genere, un po' di fifio lo registriamo, no? Ma la fifa è data dal fatto che noi abbiamo un filtro, diciamo, negativo prevalente su quello positivo. Cioè tutto ciò che attiva il timore è messo avanti. Tutto ciò che attiva la passione viene dietro. Allora, nessuno di noi si accorge che il rinnegare se stessi è un atto creativo, non rinunciatario. Non ci viene chiesto di togliere qualcosa, di rinunciare a qualcosa. Ci viene chiesto di far fiorire qualcos'altro. Cioè ci viene chiesto di fare spazio a qualcos'altro. Ci viene chiesto di permettere a qualcos'altro di esprimersi, di crescere, di manifestarsi. E a conferma di questa percezione, che penso che non è comune, no? Quando tu devi rinunciare, tu senti solo che devi togliere qualcosa, no? È raro che noi sentiamo la potenza positiva di questo, che è un atto davvero creativo. Cioè, quando tu togli qualcosa, è come impedire, non so, a una sorgente di buttare. Se tu vedi uno che lavora a fare questo, non dici semplicemente che questo deve liberare, dice che fa uscire l'acqua. Ed è l'acqua poi che porta vita, no? Allora, c'è una bellissima espressione di Sant'Ambrogio che commenta l'ascensione al cielo di Gesù. Voi sapete che una delle immagini antiche, no, per pensare, no, all'ascensione di Gesù è il suo salire con la croce, con dietro tutti i redenti che siamo noi, e di entrare in cielo. Però la cosa assolutamente straordinaria, che in cielo non è mai entrato nessun corpo. Cioè nessuna materia è entrata in cielo. È la prima volta con lui che entra. Allora, con questo, diciamo, riferimento, allora Ambrogio fa questa osservazione. Era come se le porte del cielo che l'avevano visto uscire non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Non erano mai state a misura della sua grandezza, ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. Pensate al detto del Salmo, alzatevi porte eterne, entra il Re della Gloria. È riferito nell'antichità all'entrata di Gesù con il suo corpo in paradiso. Allora Ambrogio, che descrive questa scena con gli angeli che dicono: oh, che ci fai tu qua? Dove vai? Non è concesso. E altri: no, a lui sì, perché è il Re della Gloria, no? È un modo di recitare il Salmo come interpretando la scena dell'ingresso di Gesù in paradiso, con la croce, col corpo e con la croce. E Ambrogio commenta: davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Le porte eterne rimangono, ma si alzano. Non è un uomo che entra, è il mondo intero nella persona del Redentore di tutti. Rinnegare se stessi corrisponde a questo annientarsi, ma perché tutti siano salvi. Il rinnegare se stessi non è in ragione di una propria virtù, è in ragione di far valere un amore per tutti. Avete mai pensato che il senso della penitenza è questo? Se non fosse questo, la penitenza è ancora un fatto eminentemente individuale. Tu ti puoi, vantare di aver fatto penitenza. Se tu ti vanti di aver fatto penitenza, scopri Dio? Ma manco. Era meglio fare peccati, così almeno ti puoi pentire. Allora, quello che ci sta sotto, in questo invito, no, del rinnegare se stessi, oppure secondo questa descrizione, a me piace moltissimo, no? Non aveva perso nulla ad annientarsi, è esattamente la forza, la potenza positiva della cosa, cioè di far valere comunque l'amore di Dio, che salva tutti. Quando le beatitudini suonano in senso paradossale e fanno timore, non siamo ancora nella paura del rinnegare noi stessi. Non siamo ancora, diciamo così, entrati dall'altra parte a vedere la potenza positiva che viene scatenata. E quello che si scatena è esattamente la possibilità di vivere, testimoniare, manifestare, riversare, diciamo così, sul mondo l'amore di Dio. Le beatitudini hanno questa potenza. Se, e qui mi rifaccio a quello che dicevo già, se voi interpretate le beatitudini come un ideale, l'ideale parla della nostra perfezione. Punto. Di nient'altro. Se invece parla di questa rivelazione dell'amore di Dio che noi possiamo riuscire a godere perché sia testimoniato, allora quella paradossalità è semplicemente il superare questa dimensione di timore che noi abbiamo, come di perdere sempre qualcosa, e viene messo invece in risalto quello che guadagniamo, ma non a livello solo personale, a livello di luminosità del mondo. Perché quando voi guadagnate in profondità, in autenticità, in verità dell'amore, è qualcosa che non vale per voi. Non è un qualcosa che voi potete tenere in camera vostra o in banca. Io sono ricco, ma nessuno lo sa. Se c'è amore, viene manifestato. Allora, la manifestazione ha a che fare non che tu sei capace di amare, ma che Dio è grande nell'amore e vale nel mondo. Questo è la forza delle beatitudini. In questo senso, quindi, tutta quella potenza positiva, no, che ci sta dietro, è quello che noi chiamiamo l'azione dello Spirito dentro di noi. Allora, poi vedremo il pomeriggio, vorrei riflettere un pochino su questa presenza, no, dello Spirito dentro di noi, come agisce, come opera, e come noi, se lo lasciamo operare, guadagniamo questa potenza, questa, non so come spiegare, no? Comunque, questa partecipazione all'amore di Dio che è vita per noi. Questo sarebbe l'ulteriore passaggio. E in questo senso potreste prepararvi per il pomeriggio rileggendo tutto il capitolo 14 di Giovanni. Vi prego di arrivare con la lettura di questo capitolo, perché vi farò vedere alcuni particolari, direi meglio alcuni collegamenti che passano inosservati. Ma non notare quei collegamenti significa fallire la comprensione di quel testo. Cioè significa non cogliere quello che quel testo vuole illustrare, perché in realtà si tratta di capire quel non aveva perso nulla ad annientarsi. Ma non è immediato. Allora, rileggetelo e poi dopo io non lo leggerò, lo do come presente, no? Nella vostra testa, e soltanto vi farò fare dei collegamenti in modo da entrare, diciamo, con freschezza in questo testo e lasciare che, come dire, porti tutta quella potenza di salvezza, no? Che arriva al nostro cuore.